plusvalore.
Gli incentivi sono stati la lingua franca delle scienze economiche nel XX secolo. Se si vogliono cambiare i comportamenti degli agenti economici, così argomentava un mio professore all'Università di Zurigo verso la fine degli anni Ottanta, non serve tanto l'etica. Bisogna piuttosto sforzarsi di parlare il linguaggio degli incentivi. Permettetemi di ricordare che con la parola incentivus i latini indicavano uno strumento musicale molto simile al flauto. L'economista è dunque un omologo del pifferaio di Hamelin, descritto in una fiaba dei fratelli Grimm. Il suo ruolo è infatti disegnare politiche volte a modificare i prezzi relativi delle scelte umane. Mi spiego meglio. Quali provvedimenti prendere se ci si trova confrontati con comportamenti socialmente indesiderabili come un'eccessiva emissione di gas serra? È sufficiente, sosteneva sempre quel professore, rendere quella scelta più costosa, in modo da spingere persone razionali ad optare liberamente per ciò che è nel loro interesse e di riflesso anche nell'interesse di tutti. Da qui la raccomandazione di molti economisti del XX secolo ad utilizzare la tassazione, come l'imposta sul CO2, o il mercato dei certificati di inquinamento per risolvere i problemi ambientali. Ebbene, sono passati 35 anni da quelle lezioni di economia e ahimè sappiamo bene come sono andate le cose. L'approccio economico ai problemi ambientali non è stato in grado di invertire il trend del surriscaldamento globale dell'effetto serra e non è riuscito, per il momento almeno, a contenere nel nostro pianeta neppure la strisciante perdita di biodiversità. Per fortuna, i grandi economisti del XXI secolo, tra i quali rientra a pieno titolo anche Esther Duflo, economista francese dell'MIT di Boston e seconda donna ad aver vinto, insieme al marito a Brigitte Banerjee, il Nobel per l'economia. Dicevo che per fortuna gli economisti del XXI secolo sono decisamente più scettici sul ruolo degli incentivi finanziari nel porre rimedio ai grandi problemi del mondo contemporaneo. Negli anni 90, due psicologi dell'Università di Stanford ottennero in un esperimento un risultato sorprendente e a tratti inspiegabile per la teoria economica standard. I partecipanti all'esperimento vennero suddivisi in modo aleatorio in due sottogruppi, ai quali fu chiesto di giocare lo stesso gioco, noto in letteratura come dilemma del prigioniero. L'esperimento venne però presentato ai due gruppi con nomi diversi. Al primo si parlò di gioco della comunità, mentre al secondo fu annunciato che si sarebbero cimentati nel gioco di Wall Street. Benché le ricompense monetarie dell'esperimento fossero le stesse per i due sottogruppi e la seducente melodia del flauto spingesse per entrambi verso la non cooperazione, la disponibilità a scegliere un comportamento cooperativo risultò doppia tra chi pensava di giocare il gioco della comunità rispetto a chi era impegnato in quello di Wall Street. Questo risultato attesta chiaramente che, a differenza dell'Homo economicus, l'Homo sapiens non è mosso solo dai propri interessi, ma anche dalla capacità di dare senso alla realtà che lo circonda. È mosso da un capitale simbolico e da valori e norme legate alla cultura dei gruppi sociali a cui egli appartiene. Nella comunità, notoriamente, si collabora, mentre a Wall Street si compete. Facciamo dunque attenzione a non confondere i mercati sociali con quelli monetari, dal momento che i primi potrebbero rispondere a norme di comportamento totalmente diverse dai secondi, norme che potremmo irrimediabilmente sgretolare se suonassimo soltanto il flauto degli incentivi.